Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma.
Buongiorno, buongiorno. Io non è che voglio contestare le scelte musicali. Allora, non voglio contestare le scelte musicali di Marco Lombardo, peraltro senza il quale questa trasmissione non esisterebbe neppure.
No, esatto.
Però, vabbè, secondo me dovevamo adottare una cosa? Più, non
tipo,
so,
ce n'è una canzone
più da stone massage, più da resort.
I massaggi, quelli con le pietre calde sulla schiena.
Ecco.
Quelli che ce ne dovremmo fare un po' di più io e te, secondo me. Io soprattutto.
Perché in effetti, no, è vero, la questione è orientaleggiante, ma è tutto per scaricare la tensione.
E si svolge tutta nel centro Italia, niente oriente, ma è una vicenda bellamente domestica, direi. E quindi dobbiamo trasferirci a Perugia. Ma che cosa mi succede nel tribunale di Perugia?
Allora, succede una cosa che avremmo dovuto dire domani perché riguarda più le modalità di lavoro.
Però avendo due avvocati qua in studio a Radio 24, ci sembrava carino anche portarla, anticiparla ad oggi.
Non diciamo ancora nulla sui due avvocati, vi diciamo la notizia. Allora,
no, intanto non sono qua per tutelare noi, ma alla fine della trasmissione non si sa mai cosa potrebbe succedere, magari firmiamo subito un mandato.
Comunque, il personale della Procura Generale di Perugia ha fatto una seduta di meditazione e yoga per un giorno per trasformare le attività quotidiane, così si legge in una nota diffusa dallo stesso ufficio, in una armonia di respiri profondi e movimenti rilassanti per riscoprire il valore del benessere interiore e della connessione con se stessi.
Ma hai già fatto una seduta che ti sento già così?
No, mi stavo preparando.
Interpretavi così bene la notizia? Sei già calato proprio?
Non voglio mancare di rispetto, perché lo yoga è una disciplina millenaria e di assoluto rispetto. Certo, fa un po' specie.
Ecco,
che venga applicata alla Procura Generale di Perugia nell'aula d'udienza della Corte d'Appello.
Dati i tempi della giustizia, qua le battute sono anche molto facili da farsi, e che si prendano anche queste pause così, però magari poi sono più efficienti, non lo sappiamo.
Comunque, leggiamo dalle cronache che l'iniziativa è stata presa da un funzionario in collaborazione con l'associazione Sahaya Yoga Milano.
Ah, ecco, quindi ci siamo di mezzo pure in noi.
Sì, 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 è stata accolta con favore dal procuratore generale Sergio Sottani e anche dalla dirigente amministrativa Luisa Lucia Marsella, e questa cosa è stata inserita nel programma delle attività annuali per il 2025, proprio con l'obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei dipendenti. Noi mercoledì scorso parlavamo appunto di migliorare la conciliazione vita-lavoro, il benessere sul lavoro, e la Procura di Perugia ha scelto questa strada, diciamo così, inconsueta. Però si è detto che la meditazione appunto aiuta il personale a gestire lo stress, rafforza la serenità interiore, e anche solo 10 o 20 minuti al giorno possono portare a una significativa riduzione dello stress e a un miglioramento della concentrazione.
Ma speriamo soprattutto in un miglioramento delle pratiche che devono essere svolte in questi ambienti che spesso sono piuttosto a rilento, ma sappiamo che i tempi della giustizia sono quelli che sono, anche per tante problematiche che spesso non derivano dallo stress del singolo magistrato o giudice o avvocato appunto che passano in questi ambiti. Probabilmente,
comunque,
insomma, sono stress dovuti ad altre ragioni.
Non per commentare la meditazione delle carriere, ma invece per dire...
Sono tre giorni che volevo fare questa battuta.
Sì, stavo preparando, non mi tenevo più. No, invece per consigliare tutti coloro che hanno sottoscritto dei buoni fruttiferi postali... e cercano di rientrare in possesso di quanto investito.
Esatto, e le poste nicchiano purtroppo per tutta una serie di problematiche che sono emerse in questi anni.
Allora, lo yoga può aiutare, però sì, anche l'ascolto odierno di Due di Denari può fare qualcosa.
Salutiamo allora i nostri ospiti, facciamo subito gli onori di casa, perché anzi potremmo anche chiedere se i fori che praticano loro, Bergamo e Bologna, come dire, avrebbero la possibilità di praticare dello yoga, se sarebbe una buona idea, chissà.
Allora, benvenuta all'avvocata Rita Persico del Foro di Bergamo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E benvenuto all'avvocato Paolo Garagnani del Foro di Bologna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ma volete commentare la notizia che abbiamo dato in apertura?
O per carità di patria e della categoria,
non vi volete
non dire nulla.
Tutto quello che aumenta l'efficienza è benvenuto, quindi anche lo yoga, se fa bene, perché no? Potrebbe essere migliora l'elasticità,
basta
mentale,
che funzioni,
fisica, quello che è, basta che funzioni
fisica e mentale probabilmente.
Proviamo, diciamolo anche al ministro della giustizia. Allora, naturalmente i numeri di telefono, se volete segnalarci non casi di yoga ma invece casi di buoni fruttiferi postali dal difficile rimborso.
Esatto, siete andati alle poste perché ritenete che il vostro buono in vostro possesso, magari sottoscritto qualche tempo fa, sia giunto a scadenza, andate alla posta e vi dicono: ma no, ma guarda che questo è scaduto un sacco di tempo fa, quindi c'è una prescrizione che è intercorsa e magari c'è una serie anche problematica, perché poi negli anni ci sono stati anche questi casi. Come avete gestito la situazione, che cosa avete fatto e soprattutto qual è anche l'ammontare del risparmio? Spesso sono risparmi che si ritrovano nei cassetti perché sono stati sottoscritti da nonni per nipoti, ma in realtà ci sono state anche delle sottoscrizioni dirette che comunque in questo momento stanno vivendo questa impasse.
Sappiate che comunque se avete di questi problemi sarete in buona compagnia, perché sono almeno 30.000 i risparmiatori che potrebbero aver avuto qualche problema e potremmo essere tra i 400 e i 500, sto cercando
300 e 400 milioni in realtà, ma i 30.000 sono molto sottostimati, perché i 30.000 derivano da un calcolo fatto dall'antitrust che nel 2022 ha erogato una sanzione molto pesante a Poste Italiane proprio per queste condotte anomale nei confronti dei risparmiatori, appunto. Abbiamo anche la posizione di Poste Italiane, perché poi non vorrei che gli ascoltatori come al solito dicessero: ma perché non li sentite? Li abbiamo interpellati, abbiamo chiesto la loro presenza a Due di Denari, ci hanno detto che loro rispondono per singoli casi e singole situazioni ma non per tutta la questione nel suo complesso, che è effettivamente molto eterogenea.
800 24 00 24, abituale numero verde, così potete intervenire in diretta, o 349 238 6666, abituale numero per messaggi WhatsApp o messaggi SMS.
Partiamo col giornale Radio del Risparmio.
Due di Denari la mattina, trasmissione sopraffina.
I nostri ospiti non sanno che tutte le iniziative dell'antitrust sono introdotte dalla cavalcata delle Valchirie. Noi abbiamo associato una colonna sonora ad ogni autorità e devo dire che l'antitrust è la più presente al momento su Due di Denari e si è guadagnata appunto la cavalcata delle Valchirie. Oltre a aver riesumato questa pronuncia e questa attività nei confronti di Poste Italiane, ne abbiamo di ben più recenti e al centro dell'attenzione da qualche tempo c'è il comportamento di Ryanair.
È così, perché allora già nel dicembre del 2023, quindi stiamo andando un po' indietro con il tempo, l'antitrust aveva chiesto informazioni sul possibile abuso di posizione dominante. La questione su cui l'antitrust adesso insiste, perché nel bollettino diffuso ieri si ricorda questa istruttoria, e l'antitrust non vorrebbe sapere come mai è così complicato per le agenzie di viaggio essere parte della vendita dei biglietti Ryanair, perché secondo l'autorità Ryanair punta a favorire le vendite dirette dei biglietti aerei sul proprio sito, quindi pregiudicando, è la tesi dell'antitrust, lo svolgimento di una concorrenza effettiva nei mercati per la vendita dei servizi turistici, quindi a danno delle agenzie di viaggi e con effetti negativi per il benessere dei consumatori che si avvalgono di questi operatori.
Ma mi chiedo, è obbligatorio per una compagnia aerea intermediare la propria attività anche attraverso il canale delle agenzie?
Intanto l'antitrust contesta che pur avendo richiesto nel dicembre 23 delle informazioni, queste informazioni che ha ricevuto da Ryanair sono inesatte, incomplete o fuorvianti e quindi non è che proprio l'abbia presa così da niente. E quindi adesso ha fissato un termine di 30 giorni per l'esercizio da presentare di scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti. Vediamo, il procedimento complessivamente dovrà concludersi entro 180 giorni, quindi in 6 mesi dovremmo capire se cambieranno le modalità di regolazione anche della vendita dei biglietti dal sito di Ryanair oppure no, se avranno ragione quelli di Ryanair nei confronti dell'antitrust.
Allora, qua mi devi aiutare tu in questa notizia, visto che l'ha scritta su Plus sabato scorso il tuo socio Stefano Elli, socio
della squadra
del Corallo, socio
dei, Corallo,
dei Chapter 11 e quant'altro. Allora circola l'ennesima truffa che ha come protagonista l'oro, il lingotto, non so se il lingotto o meno, ma sicuramente poi le quotazioni recenti raggiunte dall'oro hanno invogliato molti risparmiatori probabilmente ad investire delle somme verso questa classe di investimento. Purtroppo però, come al solito, a fronte di certi trend di mercato c'è anche un'altrettanta proliferazione appunto di avvoltoi.
Allora, qui c'è una specie di truffa matriosca, cioè c'è una truffa con una modalità ugualmente truffaldina. La modalità truffaldina
è la cugina dello schema Ponzi praticamente, quindi la matriosca è la cugina di Ponzi.
La matriosca era nel fatto che si era creato un network multilivello, quindi, come dire, si veniva incentivati a conquistare nuovi adepti all'acquisto di un certo investimento o un certo acquisto. La truffa partiva da una leggenda che, come scrive Stefano Elli appunto su Plus sabato scorso,
era pettinata a dovere.
Allora, la storia che veniva raccontata agli investitori, ai malcapitati.
Scusa, anche io ci sarei cascata se me l'avessero raccontata così. Senti qua, che glamour, vai.
L'oro fisico grezzo proveniva dalle miniere africane, raggiungeva la Svizzera, dove sarebbe stato lavorato, trasformato in lingotti in una raffineria da poco inaugurata. E c'era anche un video, ovviamente falso,
che documentava
della raffinazione. E agli investitori venivano fatti sottoscrivere dei contratti di acquisto che prevedevano cedole pari al 5% del valore investito. Qui c'è la furbizia anche di non promettere cose eccessive, diciamo un valore alto ma
credibile,
non altissimo,
quindi credibile.
Madoff, per capirci, usava lo stesso sistema, cioè non prometteva delle cose mirabolanti, ma lo ricorda anche Squali, il podcast curato da Andrea Franceschi. Insomma, alla fine 800 vittime finora tra Germania, Italia e Austria, controvalore 84 milioni di euro finora, perché poi naturalmente bisognerebbe capire quanti di questi investitori, come dire, si erano ricordati anche di parlarne con l'Agenzia delle Entrate, quanti no, con la locale, il fisco locale, eccetera. Però certo, l'oro, come scrive giustamente Stefano Elli, l'oro in periodi di incertezza diventa un formidabile veicolo di attrazione e ovviamente piace tanto anche ai serpenti corallo, cioè ai truffatori.
Certo. Allora, tra l'altro c'è anche una deviazione italiana rispetto a questa truffa appunto che riguarda l'oro. L'ultimo caso scoperto nel nostro paese risale proprio a poche settimane fa con la Global Group Consulting. È un network, un multilivello che è stato anche bloccato dalla Consob, per fortuna, dalla magistratura milanese e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Anche in questo caso veniva proposto un investimento in oro attraverso una società, la Private Gold. Quindi se vi siete imbattuti in questi soggetti, sappiate che siete purtroppo vittime di una truffa. L'ultima notizia, Mauro, prima di partire con il nostro argomento, anticipo già ai nostri due avvocati che abbiamo già una montagna di telefonate di tanti ascoltatori e quindi metteremo subito le mani in pasta sulla vicenda di questa mattina. Allora, finalmente, Mauro, arrivate il 5 marzo.
Sì, domani.
Domani BTP e titoli di Stato e anche risparmio postale finalmente possono essere utilizzati per calcolare l'ISEE delle famiglie italiane che vogliono fare una richiesta di prestazione di sostegno al reddito.
Fino a 50.000 euro,
esatto,
come dice
pronto,
il decreto legge.
Non cominciare subito a mettere le mani avanti.
Allora, quello che possiamo dirvi sicuramente è che domani ne parliamo a Due di Denari.
È vero, con Simone Zucca Cafacli, che ci ha anche anticipato invece le note dolenti, il rovescio della medaglia.
Allora, il problema è che qui, come al solito, solito, è arrivato finalmente questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma manca tutta la parte applicativa, quindi sia l'INPS, sia l'Agenzia delle Entrate, sia la stessa ABI per dar voce alle banche, esatto, non sanno bene come devono gestirsi questo tipo di segnalazioni.
E d'altronde hanno avuto poco tempo, solo un anno e mezzo.
E no, è che il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non arrivava mai, poi è arrivato, poi è andato in Gazzetta, poi entra in vigore domani e poi da domani vediamo, chiediamo a Simone Zucca. Allora, sicuramente chi ha già fatto l'ISEE, perché doveva rifarlo,
al momento usa quello,
e se ne chiederà uno nuovo per far valere questa esclusione,
deve pagare,
sappia
intanto
che il secondo ISEE, come è sempre stato, si pagherà. Comunque domani ne parliamo, speriamo che magari qualcosa si sblocchi già nella giornata di oggi, avevamo questa speranza già nella, lo segnalavamo giovedì e venerdì perché sapevamo che erano in corso delle riunioni, vediamo che nulla al momento è successo. Restate in ascolto.
Via.
Attenzione quando si compra oro da investimento, se oggi un grammo vale 90 euro al fixing, non è che te lo vendono a 90, te lo vendono a 92, 93, poi dipende dalla pezzatura, più piccolo è più costa il grammo, capito? Non è che c'è quello il problema, dopo è il costo che c'è aggiuntivo sopra il fixing del giorno.
Magari i risparmiatori fossero così competenti appunto sulla materia di investimento. Andiamo ai più modesti e semplici buoni fruttiferi postali, uno strumento di risparmio, perché non lo definirei neanche strumento di investimento, ma un prodotto di risparmio molto diffuso fra le famiglie italiane, storicamente era qualcosa di paragonabile, è sempre stato qualcosa di paragonabile al titolo di Stato, d'altronde anche con la presenza sul territorio estremamente capillare, è chiaro che è un punto di riferimento per tante famiglie e quindi a molti sportelli in passato, ma in realtà questi prodotti continuano ancora ad essere venduti e sottoscritti, sono stati appunto diffusi buoni fruttiferi postali. Che cosa sono queste forme di risparmio? Ma niente, gli accantonamenti che producono con scadenze diverse, ma in realtà storicamente erano di durata trentennale, poi negli anni sono cambiate le condizioni, hanno ridotto le loro durate, è qui che sono nati i problemi, quando nell'andare in posta a provare a sottoscrivere appunto questi strumenti le famiglie pensavano di continuare a sottoscrivere questa scadenza, poi in realtà alla posta non veniva appunto erogata un'informativa
sufficiente direi,
adeguata,
sì. Tenendo conto anche che stiamo parlando di una platea di risparmiatori quanto mai eterogenea, quindi andiamo dal risparmiatore assolutamente avveduto al risparmiatore che invece non è dotato di alcuna preparazione, quindi investiva un po' anche sulla base degli investimenti tradizionali.
Esatto. E poi negli anni appunto che cosa è successo? Io direi che ce lo facciamo subito raccontare, altrimenti sono venuti qua solo per guardare le nostre belle facce, non mi pare molto carino, l'avvocata Rita Persico di Bergamo e l'avvocato Paolo Garagnani di Bologna, che stanno seguendo i casi di molte famiglie che appunto vanno in posta chiedendo di riscuotere il valore del buono sottoscritto e invece si ritrovano a ricevere delle risposte che non sono esattamente quelle che si aspettano. Avvocata Persico, tipicamente che cosa sta succedendo e perché?
Allora, tutto nasce a mio avviso nel 98, quando cambiano le caratteristiche tecniche dei buoni, nel senso che in precedenza, a prescindere dalla durata, erano proprio individuate sul retro del modulo che veniva consegnato al risparmiatore. Con il 98 in realtà si apre, e il 2000, la presenza di un buono diverso dove sul retro non contiene alcuna informazione. È necessario poi, a partire dal dicembre 2000, ricevere il cosiddetto foglio informativo analitico. Quindi mi viene consegnato un buono cartaceo, su quel buono non c'è scritto nulla, mi dovrebbe essere consegnato anche il foglio informativo analitico con l'indicazione delle caratteristiche, quindi il rendimento, la durata, la scadenza e anche l'eventuale prescrizione. In questi casi, soprattutto parliamo dell'autorità garante concorrenza e mercato, che cosa è successo? È successo che è emerso che i fogli informativi non venivano rilasciati, anzi Poste ha ammesso durante l'istruttoria che venivano consegnati solo se richiesti dal risparmiatore.
Per completezza di informazione, un'istruttoria che si è conclusa nel 2022 con questa multa da 1.400.000 euro inflitta proprio a Poste Italiane per questa condotta anomala nella sollecitazione, diciamo, all'investimento del risparmiatore. risparmiatore nella non comunicazione di questi elementi di base.
Esatto, quindi il problema che cosa è? Che io penso di investire in un buono cosiddetto ordinario, quindi di durata dai 30 ai 20 anni, e in realtà mi viene dato un buono che ha una durata completamente diversa.
Addirittura poi, anche di 18 mesi.
Esatto, perché poi sono state fatte delle emissioni, non so se si dice così anche per i buoni postali, delle emissioni che avevano delle durate, posso dire anomale, perché eravamo tutti abituati, diciamo tutti diversamente giovani come me, il buono aveva questi 10 anni o 20 anni e lì si andava, invece i 7 anni, l'anno e mezzo che ricordavi tu, insomma delle emissioni che andavano magari spiegate molto bene al sottoscrittore.
Emerge infatti questo, che è mancata l'informativa, quindi a fronte di una richiesta espressa di avere un buono di durata ventennale veniva consegnato un modulo senza alcuna indicazione specifica, tantissime volte senza nemmeno l'inserimento della serie, quindi non riuscivi nemmeno se volevi a verificare quale fosse effettivamente la durata.
Con la conseguenza, avvocato Garagnani, che per chi ritornava in posta con l'obiettivo di riscuotere quanto investito o depositato, si ritrovava ad avere una risposta, si è ritrovata ad avere una risposta negativa dalle poste, perché i buoni in molti casi erano scaduti.
Perché a quel punto i buoni erano scaduti, erano decorsi i termini decennali di prescrizione, cioè i termini oltre i quali, una volta finita la durata fruttifera del buono, era possibile tornare in posta per incassarlo, e le persone questo non lo sapevano. Tutto questo giocato sul fatto che Poste ritiene che l'indicazione del fatto che il buono fosse a termine fosse indicazione sufficiente per mettere le persone nell'avviso di dover capire quale fosse il termine, dato che il termine sul buono non era indicato. Non considerando che sostanzialmente qualunque buono è a termine, perché anche il buono citato in precedenza, che durava 20 anni o 30 anni, aveva un termine, seppur più lungo.
E se tu sottoscrivi un bot, lo sai se è un bot annuale o un BTP decennale o di 5 anni, eccetera.
Qui no, qui non lo sai, e la figura della prescrizione sacrosanta vale, è giusto che valga, però è anche bene far sapere alle persone da quando comincia a decorrere il termine entro il quale tu puoi attendere per un periodo di 10 anni prima di incassare. Questo è il vero problema. E Poste questa cosa la liquida semplicemente facendo riferimento al fatto che, sapendo che il buono era a termine, tu dovevi andarti a cercare sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che all'atto dell'emissione indicava la, o avrebbe dovuto indicare, perché non era nemmeno sempre buono, così, la scadenza di quello specifico buono.
E non sono mica tutti Mauro Meazza che leggono la Gazzetta Ufficiale tutte le mattine, ma guarda, e neanche tutte peraltro.
Ma forse anche leggere Plus, ascoltare Radio 24, insomma, se non volete arrivare alla Gazzetta Ufficiale.
Allora, volevo solo salutare gli ascoltatori che si sono già messi all'ascolto. Brava. Chiedendo loro un minutino di pazienza. Faccio la borsa velocissima. Sono Giulio da Napoli, Vincenzo da Frosinone, Edda da Alessandria. Vi chiedo ancora di aspettare, vi ascolteremo fra un attimo.
Le borse.
Debora, non mollare, combatti!
Due di denari.
Il buono è a termine, ma è il cattivo che dura sempre.
Possiamo chiamarla truffa, queste delle poste.
Ho un buono postale cointestato con un defunto e una persona anziana ancora in vita. Il buono postale è stato emesso il 7 marzo del 96 e la cifra è di 10 milioni di lire. Ho possibilità di poter riscattare, come posso fare, a chi mi posso rivolgere, perché la posta appunto mi ha detto semplicemente no, sono scaduti.
Eccolo qua, un caso scuola come quelli che ascolteremo adesso dalla viva voce dei nostri amici che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. Cominciamo con Giulio da Napoli. Giulio.
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Salve, molto simile al caso dell'ascoltatrice che ha appena mandato la nota audio. Io avevo un buono di mia mamma che è scaduto nel 2017, purtroppe le mamme finite, quindi non lo sapevamo, abbiamo scoperto facendo i lavori a casa, questi buoni, ed erano scaduti, erano passati 10 anni, quindi i 10 anni di prescrizione, quindi era scaduto, se ricordo bene, nel 2007. Sì, quindi 2017
non era neanche più riscattabile.
Nel 2018. Come?
Non era neanche più riscattabile a quel punto,
no,
lì.
No. Abbiamo fatto anche la richiesta alla, mi pare, Consip, adesso non ricordo.
Alla Consap, sì.
Consap. Però mi pare che sì. Però mi pare che non è per i buoni, questa cosa non è come i fondi di investimento.
È finito ai fondi dormienti, ai conti dormienti, Giulio. Grazie, prendiamo nota, poi rispondiamo anche a lei. Andiamo a Frosinone, Vincenzo?
Sì, buongiorno.
Ci dica.
Allora, niente, io nel 2020 purtroppo è venuta a mancare mia madre, nel gennaio del 2020, e intorno a aprile, maggio, sempre dello stesso anno, spulciando un po' la documentazione di mia madre, ho ritrovato vari buoni, tra cui alcuni ancora in corso, e due buoni da 6 milioni di lire scaduti, niente poco di meno che a dicembre, la prescrizione scadeva a dicembre 2019. Io sono andato di corsa in posta e mi hanno detto assolutamente che questi soldi, con un ammontare di circa 24.000 euro di interessi maturati alla scadenza scadenza giusta del buono, non potevano essere più rimborsati. Perché ho chiesto, ma almeno il capitale iniziale, non chiedo magari gli interessi, pazienza, perché questi comunque restano dei soldi che io ho prestato a Poste Italiane, ho prestato a Stato. Mi hanno detto che neanche quello può essere rimborsato.
Grazie Vincenzo.
C'è una possibilità di trovare una via?
Ora sentiamo gli avvocati esperti di questa materia tra un attimo. Abbiamo un'ultima richiesta da Edda, dalla provincia di Alessandria, che penso che riepiloghi, esatto, di nuovo queste due precedenti. Edda, buongiorno.
Edda non ci ascolta, vediamo adesso se riusciamo a recuperarla, non importa. Comunque era, come si può chiedere il rimborso di buoni fruttiferi scaduti? Dipende naturalmente da quando. Avvocato Garagnani, in questo giro ricominciamo con lei.
Ma allora, io direi, per dare un ordine alle cose, che bisogna capire quali sono le ragioni che hanno impedito di attivarsi tempestivamente.
Anche questo è un punto fondamentale.
Questo è un punto fondamentale, perché come dicevo prima, la prescrizione, che è un istituto generale del diritto, non è un arbitrio, è previsto dalla legge e come tale va rispettato. Questo per un principio di ordine, non è possibile che tutti i diritti possano essere fatti valere in eterno, altrimenti la certezza dei rapporti non ci sarebbe più. Questo però deve essere contemperato con il fatto che bisogna capire se c'è stata una incolpevole ma soggettiva inerzia delle persone a far valere il proprio diritto, oppure se ci sono state delle ragioni oggettive che hanno impedito alla persona di sapere che quel diritto si avvicinava al termine di prescrizione.
Un figlio che non ha la più pallida idea di come i genitori abbiano investito il loro denaro è nella...
Purtroppo un figlio che non ha la più pallida idea è nella condizione che merita tutto il rispetto questo prevede, che però non travalica nel dato oggettivo. Quel buono aveva una vita, se è rimasto nel cassetto ed è venuto fuori 2 anni dopo, anche soltanto un mese dopo rispetto al termine di prescrizione, che è un confine, quindi come ogni confine crea delle situazioni di apparente disparità, ma uno ha un piede da una parte, un caso ha un piede da una parte, un altro caso ha il piede dall'altra parte del confine, e questo rende diverse le due situazioni. Quindi se non ci sono ragioni oggettive che hanno impedito alle persone di sapere, come il caso dei buoni a termine di cui parlavamo prima, per le varie ragioni che poi magari vedremo, di sapere che quel termine di prescrizione stava scadendo, ma si tratta soltanto di un'inconsapevolezza soggettiva, io non sapevo che c'erano i buoni, ma i buoni c'erano, vivevano la loro vita e la mamma li aveva messi nel cassetto, è molto difficile pensare, salvo che non ci siano altre ragioni, che tutti i casi vanno approfonditi singolarmente.
Caso diverso è invece che la prescrizione sia avvenuta perché il buono che è stato sottoscritto aveva una durata molto inferiore rispetto a quella che era la certezza del
risparmiatore. Certamente, perché in quel caso non si tratta di un'inconsapevolezza soggettiva, ma di una apparenza creata o quantomeno avvalorata da chi quel buono ha emesso o ha collocato, che mi rendeva sostanzialmente impossibile sapere che la scadenza stava arrivando, si avvicinava e poi è decorsa.
Ecco, ma perché qui adesso come riusciamo a distinguere una legittima richiesta di non potevo intervenire, cioè uno non so, doveva essere all'estero e dimostrare di essere stato all'estero, o immagino anche cose più...
Purtroppo credo che nemmeno essere all'estero
difficili.
sia una ragione oggettivamente valida, e proprio per quello che dicevamo prima, cioè sui buoni a termine il problema non è mi sono dimenticato di averlo o la mamma non me l'aveva detto, ma il collocatore che me li ha venduti non mi ha mai fatto capire e non mi ha mai messo nelle condizioni praticabili, oggettivamente praticabili, di capire che quel buono stava scadendo o che addirittura era già scaduto. Me ne accorgo solo nel momento in cui, sulla base di un'apparenza che lo stesso collocatore ha contribuito a creare, se non addirittura ha creato autonomamente, io vado lì con le indicazioni che mi sono state dette o che mi sono state lasciate intendere nel momento in cui l'ho acquistato, e a quel punto soltanto mi viene detto no, peccato, è scaduto da 10 anni, da 7 anni.
Certo, diciamo. Avvocato Rita Persico, invece lei che considerazioni ha maturato dopo aver ascoltato le testimonianze dei nostri ascoltatori?
Ma allora, sul primo caso effettivamente sorge un problema quando il buono è cointestato,
esatto,
con una persona defunta. Le Poste, nonostante la clausola che compare sui buoni, che poi è l'acronimo PFR, pari facoltà di rimborso, eccepisce che nel caso di morte di un cointestatario, l'altro cointestatario non può rimborsare in autonomia, ma è necessario che anche tutti gli altri eredi del defunto si presentino e chiedano la riscossione. In questo caso devo dire che la Cassazione, dopo un orientamento diciamo ondivago, ha confermato che il superstite da solo può rimborsare, quindi effettivamente lì vedevo un problema sia di pari facoltà di rimborso, quindi non ti rimborso perché mi devi completare una procedura che in realtà ti richiedono ma non dovresti fare, sia rispetto alla scadenza bisognerebbe proprio vedere il caso concreto e capire che cosa è stato fatto, sei andato prima e ti hanno detto non lo potevi fare e poi nel frattempo è maturata,
certo,
la prescrizione.
Questo era del 96 e quindi chissà che
sì,
durata aveva questo.
Perché nel 96 c'erano i buoni ordinari ed erano di natura trentennale
e quindi ancora è vivo e vegeto tra di noi questo buono.
Pensiamoci un attimo, adesso c'è il traffico.
Sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Tradizionalmente il buono postale è il buono dei nonni per i nipoti, lo fa la gente di paese che va alla posta perché magari va a riscuotere la pensioncina o quello che c'ha, e viene trattata come se fossero degli esperti, dei commercialisti che sanno tutto, che devono andare a consultare la Gazzetta Ufficiale. È la stessa cosa che avviene, sta avvenendo, avverrà per i cosiddetti protetti delle spese dell'elettricità.
Siamo arrivati al paradosso che ci si lamenta dei buoni postali, purtroppo ci si lamenta di tutto. Bastava ricordarsi semplicemente in alcuni casi la scadenza del buono, del resto la legge prevede la prescrizione, quando i buoni venivano consegnati veniva sempre detto quando scadeva. Io dei miei genitori so tutto, ogni volta prima che vadano in banca mi informo e chiedo, quando escono gli richiedo, alle volte li accompagno.
Volevo sapere se i buoni postali dematerializzati hanno anche un limite di tempo per poterli incassare oppure non prescrivono mai. Grazie e buona giornata.
Allora, facciamo una puntualizzazione sul tema della scadenza del buono. Vabbè, uno deve saperlo. In realtà abbiamo ricostruito prima la situazione di molti che, nella convinzione di aver sottoscritto un buono ventennale, in realtà si è ritrovato. È successo anche con un vostro cliente di Padova, mi ricordo, perché lo posso dire che ho conosciuto i due avvocati nel corso di un evento organizzato, lo posso dire, dal Movimento 5 Stelle, che si sta prendendo molto a cuore questa storia. E qua ovviamente non cominciamo a fare delle battute politiche che qua proprio non hanno nessuno spazio e non ci interessano, ma ho sentito nel corso di questa assemblea pubblica peraltro proprio la storia di questo signore di Padova che nel 2006 ne ha sottoscritti 6, pensava di aver sottoscritto tutti i buoni di 20 anni, dopo un po' si è recato alla posta perché serviva la certificazione per fare l'ISEE e si è ritrovato di non poter calcolare un paio di buoni perché erano scaduti dopo 18 mesi, quindi non tutti in realtà conoscono, perché non veniva in certi momenti riportata la scadenza di questi titoli, non tutti sanno la scadenza, nella convinzione di averne fatta una, ma in realtà avvocato Persico.
Sì, esattamente, nel senso che in quel caso specifico lui sia nel 2006 che nel 2008 voleva investire 10.000 euro, quindi hanno consegnato 5 buoni un anno e 6 in un altro. Lui era fermamente convinto che avessero tutti durata ventennale, quindi proprio nel fare l'ISE si è accorto che a un certo punto è mancato un buono, è andato all'ufficio postale e dice: ma come mai? Perché? A quel punto si è reso conto che quello era un buono diverso.
Dietro 18 mesi.
Se guardiamo ai 4 consegnati ventennali e all'unico consegnato di 18 mesi, sono esattamente identici.
Non c'era riportata la differenza di scadenza.
Assolutamente no.
Ecco, invece io vorrei spezzare una lancia per quelli che non li ritrovano dopo, ohimè, la scomparsa dei genitori, dei nonni, eccetera. Sono assolutamente d'accordo con quanto diceva uno dei messaggi, è il classico strumento di investimento che viene fatto dai nonni per i nipoti, quindi con una staffetta generazionale, e talvolta purtroppo si perde magari non il buono, ma si perde l'istruzione che pure magari è stata consegnata, perché le poste dovrebbero sempre consegnare questo foglio informativo, e talvolta però quell'istruzione si perde, si conserva solo il buono, anche per impreparazione, per imperizia, insomma.
Posso aggiungere anche un'altra cosa: che tipologia di interessi riconoscevano soprattutto quelli più problematici in questi anni, avvocato Garagnani? Perché alcuni ascoltatori appunto sostengono di non aver dato adeguato spazio nella nostra conversazione anche a questo aspetto.
Beh, allora, storicamente i buoni hanno avuto dei periodi di altissimo rendimento, soprattutto quelli precedenti rispetto al caso dei buoni a termine, o quantomeno dei buoni a termine dell'ultimo periodo. Penso ai buoni P, alle serie O, le serie P, che avevano dei rendimenti molto alti, ben concorrenziali rispetto agli investimenti finanziari. Ed effettivamente è giusto quello che avete detto prima, questi sono strumenti di risparmio più che di investimento, proprio per le caratteristiche che connotano il buono e che connotano la tipologia di utenza, di risparmiatore che compra questi buoni. Tant'è che la giurisprudenza stessa mette spesso in rilievo il fatto che siano, che siano strumenti collocati a basso rischio, perché in realtà sono strumenti che non fluttuano secondo le leggi di mercato, naturalmente. Sono strumenti che sono utilizzati soprattutto da una categoria di risparmiatori a reddito medio-basso, e sono strumenti che sono stati acquistati prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente da persone con una istruzione finanziaria limitata, che comunque hanno dato accesso anche a persone con istruzione finanziaria limitata a una modalità di risparmio. E tornando al rendimento, i rendimenti sono stati molto alti, sono calati nel corso del tempo, e adesso, rispetto alla questione del rischio di non vedersi più riconosciuto l'interesse sui buoni dematerializzati, è bene puntualizzare che quelli vanno immediatamente ed automaticamente accreditati, quindi il problema del termine disatteso non esiste più, non è più attuale.
Quelli che vengono fatti sottoscrivere adesso, perché ci sono tanti ascoltatori che ci raccontano: io ne sto facendo uno per mio figlio, lo voglio portare a scadenza quando avrà 18 anni, lo userà per la scuola, eccetera. Adesso è più chiara l'informativa che viene erogata da Poste in occasione della sottoscrizione di questo investimento? C'è la consegna del famigerato foglio analitico, no, avvocato Persico?
Sì, e dal 2017 c'è anche la scheda di sintesi, quindi
è riportata la scadenza precisa.
Esatto.
L'importante è tenerla insieme al buon medesimo, perché poi la vita è lunga, e anche se i latini dicevano il contrario, è l'arte che è lunga e la vita che è breve, però spesso il buono sopravvive a chi lo ha attivato, e quindi l'importante è che vengano tenuti insieme le due cose, così da non perdersi. Mi chiedevo però, sul sito delle Poste è possibile interrogare, ce ne parlavamo a microfoni spenti durante le pause, è possibile interrogare il sito per capire se un buono è ancora fruttifero, non lo è più, è ancora riscattabile oppure no? Ma mi dicevate che non è sempre così.
A me è capitata, questa è l'esperienza, che anche allo sportello postale non sapessero individuare se fosse ordinario o a termine, ok? Quindi il problema di come è fatto il sito è che tu a monte devi già conoscere che tipo di buono hai in mano, quindi se non ti è arrivata l'informativa nel momento del collocamento è molto difficile indicare, perché effettivamente sul sito delle Poste c'è calcola il tuo buono, però devi individuare prima di ogni altra informazione se è a termine, se è ordinario, se è per i minori, ci sono tutta una serie di classificazioni, poi inserisci la data di emissione, il valore iniziale di investimento e a quel punto ti calcola qual è il tuo rendimento, ma se tu a monte non hai individuato qual è la serie di appartenenza non lo riesce a indicare, cioè a trovarlo.
Quindi ci va comunque un po' di competenza per poter gestire questa modalità di interrogazione del sito.
Esatto.
L'ultima domanda la assegniamo a Giusy alla provincia di Bergamo. Ha un buono fatto 20 anni fa. Giusy, le chiedo di essere molto rapida. È scaduto proprio da pochissimi giorni. Qual è il problema, Giusy?
Il problema è che se mi sembra che insomma la rendita è stata un po' poca.
Però non è scaduto, lei non è nella, come dire, casistica che stiamo affrontando questa mattina. Il buono ancora, che cosa possiamo, perché dice che è poco? Almeno il capitale che ha investito glielo restituiscono.
Il capitale c'è tutto, allora mi hanno liquidato lordo 9.263 per arrivare a 8.730 con la tassa del 12%.
Certo, infatti.
E quanto... un'altra piccola tassa della Posta 0,20. Insomma, stamattina, oggi pomeriggio, dovrei andare a ritirare 8.600 euro.
Vabbè, l'importante è che non li faccia cadere in prescrizione, ma insomma il tempo ci sarebbe. Comunque non è nella situazione appunto di quelli che affrontiamo questa mattina.
La tassazione 12,5% di quella agevolata, che è quella che grava sui titoli di Stato italiani o UE, che comunque sempre è agevolata rispetto al 26%.
Abbiamo un minuto abbondantino prima di
consigli
chiudere.
Consigli per le sottoscrizioni, direi, Avvocato Persi.
Farsi rilasciare tutta la documentazione attinente all'investimento, quello assolutamente sempre.
Non abbiamo peraltro parlato della famigerata serie QP, era differente rispetto a tutti i casi che abbiamo affrontato, molto generici stamattina, Avvocato Garagnani?
Sì, quella era una questione completamente diversa, era legata al fatto che i rendimenti promessi poi in corso d'opera erano stati cambiati attraverso la posizione di un timbro sul retro del buono che copriva parzialmente l'indicazione dei rendimenti e lasciava intendere per l'ultimo ventennio, dal 21esimo al 30esimo anno, un rendimento molto alto, erano quelli delle serie che fruttavano veramente tanto, che poi successivamente all'atto del rimborso non è stato mai riconosciuto.
E lì era tutto però una diatriba che ha visto però inizialmente molte vittorie dei risparmiatori, sì. E poi però la Cassazione,
ha mutato indirizzo con una serie consistente di pronunce.
Allora, scusate, Carlotta dice dal sito delle Poste è chiarissimo, riesco facilmente a controllare la scadenza e i rendimenti. Ottimo.
Ricordiamo che le Poste ci hanno assicurato che sono disponibili a prendere in esame qualsiasi caso, ma individualmente, singolarmente.
La posizione che ci hanno rilasciato ieri è questa: Poste Italiane rispetta e applica tutte le vigenti disposizioni applicabili ai buoni postali fruttiferi. Bene, allora, io, chi prende il passaporto di Garagnani e Persico?
No, ma Garagnani e Persico forse li tratteniamo qui in uno scantinato specifico.
Non possono
specifico.
Lasciare il paese, ecco, non possono lasciare il paese fino a nostra autorizzazione. Grazie a Rita Persico, avvocato del Foro di Bergamo, l'avvocato Paolo Garagnani da Bologna.
Grazie a voi.
Fatto la gita a Milano questa mattina per noi e per i nostri ascoltatori.
È stato un piacere.
Torniamo domani.
Ma sì, dai, ci siamo divertiti anche oggi, torniamo anche domani.